Grazie anche da parte mia, professor Marinelli. Penso che abbia reso chiaro l'importanza in senso ampio anche, no, del discorso narrativo, aiutandoci anche a tirarlo fuori un po' dallo scetticismo, che uno penserebbe a questa roba che serve, insomma,
Ah, certo.
c'è un problema da risolvere. Questo è il modo per risolverlo. E se ci pensiamo bene, questo ha avuto un riflesso anche politico molto frequente e molto dannoso. Cioè, pensare che alcune cose vadano fatte così, ve le propongo così come sono, non importa come la pensiate, quanti sacrifici dobbiate fare, se li volete fare, se ce la fate a fare. Questo è il punto. Non faccio riferimenti, però. Anzi, li faccio chiaramente. Dal mio punto di vista è chiaramente il problema di consenso incontrato dalla sinistra di questo paese. Tendenzialmente affronta questa impossibilità, questa incapacità di verificare se ciò che si propone per un miglioramento, per una guarigione in un certo senso, è adatto, è sostenibile, è capito, soprattutto, quindi anche riconosciuto dall'altra parte. Però non voglio esondare dal campo puramente, no, della cura della persona, quindi era solo un accenno. Ecco, ringrazio veramente il professor Marinelli per essere stato capace di uscire dalla sua, apparentemente, dalla sua relazione, di reinterpretarla un attimo, insomma, per venirci incontro. Quindi, a questo punto, lascio la parola, cominciamo a prendere, sì, abbiamo già due, poi chi è da casa lo scrive in chat cortesemente, arriva, sì, e naturalmente parleranno attraverso la nostra cassa smart. Quindi Stefano, Andrea e Marica. Prego, prego. Sì, vieni qua che c'è anche qui la cosa, se non avete dato
buongiorno e grazie a lei e a Marinella che ha avuto l'idea, perché veramente è una lezione che mi ha, oltre che interessato, anche scaldato il cuore. Le do proprio un flash per capire da dove vengono queste osservazioni che sto per fare. Potrei dire che vengono da una lontana esperienza di consulenza aziendale in sanità, di analisi della produzione ospedaliera. Potrei dire che vengono dalla gestione del fondo rischi e contenzioso legale in un ente pubblico piuttosto grossino, ma la verità è che vengono in realtà dal fatto che sei persone che conosco molto bene, che mi sono care, hanno avuto operazioni di tumore, due sono morte, quattro sono sopravvissute, uno dei quattro sono io, e mio papà è stato per 3 anni e mezzo gravemente ammalato di Alzheimer. Quindi in realtà la maggior parte di queste riflessioni mi viene da lì, sono sincero. Velocemente, secondo me i professionisti sanitari, medici, infermieri e tutti coloro che lavorano sono stati posti di fronte almeno a 3 sfide epocali. Una è secondo me l'aziendalizzazione dell'ospedale, che pure io non demonizzo perché ricordo quando per fare una cisti sebacea al collo, che oggi fanno in dei hospital, rimasi 15 giorni a occupare un posto letto perché si veniva pagati a giornate di degenza. Quindi mi ricordo bene com'era prima. Però non c'è dubbio che l'aziendalizzazione ha portato una compressione dei tempi per medici e infermieri terribile da affrontare, unita poi alle difficoltà finanziarie che sappiamo tutti, non sto a dire. Seconda sfida, lei ne ha già parlato, la medicina difensiva, ahimè, è molto facile essere denunciati e c'è tutto il problema delle coperture legali. Terza sfida, il paziente. Io ricordo i miei nonni che quando andavano dal dottore non volevano neanche sentire certe parole. Cioè, dottore, non me lo dica nemmeno. Adesso siamo di fronte a un paziente che non solo vuole sapere tutto, ma vuole sapere anche se ci sono dei trattamenti alternativi. Magari non contento, fa una seconda visita per sentirsi dire le stesse cose, sono il primo a farlo, e poi magari va su internet e va, no? E quindi capisco che questo, insomma, sia una sfida ulteriore. Altra sfida che io non demonizzo, perché in almeno due casi Io stesso mi sono sentito dire da un cardiochirurgo ti devi operare al cuore, il giorno dopo vado da un altro cardiochirurgo e mi dice no, non lo devi fare, basta che ti controlli ogni anno. Quindi fanno anche bene i pazienti a fare certe verifiche, se permettete. La conclusione qual è? Che mi sembra di capire che i professionisti sanitari reagiscano a queste sfide da un lato appiattendosi sui protocolli diagnostico-sanitari, perché quelli li mettono al riparo. Dall'altro, assumendo, spero di non offendere nessuno, io lo chiamo l'effetto Burioni, cioè della serie parlino solo gli esperti, gli altri tacciano, che dovrebbe valere secondo me però anche per chi se fa il virologo non può parlare di campi che non riguardano la virologia, però chiusa parentesi. Io li capisco perché è umanamente comprensibile. Credo che i corsi che lei propone siano estremamente utili e andrebbero estremamente interiorizzati nel sistema sanitario. L'unica cosa che mi sento di dire, vivendo anch'io nel mondo della pubblica amministrazione, è che non devono essere trasformati in adempimenti, tipo anticorruzione, privacy, trasparenza, che la gente fa in maniera. Devono essere proprio interiorizzati. E io vedo come leve da utilizzare il fatto che siano inseriti nelle ore di lavoro delle persone e non aggiuntivi o facoltativi, ma devono proprio fare parte del lavoro che uno fa e devono essere retribuiti in maniera che uno sappia che la partecipazione a questi corsi è un qualcosa che conta nella sua carriera. Ecco. Con queste premesse, secondo me, porte aperte alla sua proposta.
Bravissimo,
Andrea? Stefano, Andrea. Ah,
sì,
lui è
adesso
Andrea.
sono io. Sì. Ma io intanto ringrazio Sor Marinelli perché mi ha riabilitato un termine stamattina, no? Che dal punto di vista politico mi era un po' così, diciamo, caduto in disuso, e questo termine narrazione, perché nell'ambito politico questo sostantivo ha un significato particolare, non ha il significato di stamattina. Almeno l'ho avuto per un certo periodo di tempo, che è una cosa che io ho davvero molto avversato, perché mi sembrava un'interpretazione, diciamo, faziosa della realtà e anzi funzionale a portare avanti certi tematismi politici. Invece questa mattina l'ho vista applicata ad un settore che mi sembra molto interessante, cioè un approccio direi olistico, no, alla materia medicina. Abbiamo parlato molto, no, di medicina stamattina, intendendo. Magari mi sbaglio, non appartengo a questo settore, sto improvvisando, diciamo, il mio intervento, che alla fine però vorrebbe concretizzarsi in una domanda di tipo politico, no? Abbiamo parlato molto, dicevo, di medicina, intendendo con questo termine, almeno per quello che lo intendo io, cioè la cura delle malattie, la cura praticamente di questi enti che possono interessare il corpo umano inteso astrattamente. E quindi studiare tutta una serie di procedure che possono, diciamo, affrontare questo tipo di problema e portare a una condizione di benessere. Ecco, ma la domanda che le vorrei fare io dal contenuto politico è questa, piuttosto anche banale. Per quale motivo? Cioè, quale motivo dovrebbe spingere gli esseri umani, la dico magari anche un po' provocatoriamente, no? Quale motivo dovrebbe spingere gli esseri umani come dire, a spingersi ad avere cura l'uno dell'altro? Allora, è un istinto innato questo che possiamo pensare, possiamo immaginare che appartenga all'essere umano, o è magari una qualità che si acquisisce col tempo o con l'educazione, oppure anche è un indirizzo politico, perché noi un indirizzo, se vuole politico, amministrativo, in Italia, no? Per calarci nel nostro contesto in cui viviamo, ce l'abbiamo, no? Cioè che la Costituzione ha un preciso articolo che dice che i cittadini, no, hanno diritto alla salute, cioè hanno diritto a uno stato di benessere psicofisico. Non parla di cura la Costituzione, che è un altro aspetto, no? Ma parla di salute, però questo, diciamo, faro, questa illuminazione ce l'abbiamo. Perché dico questo? Perché noi dopo dobbiamo contestualizzare la suggestione che lei ha dato stamattina, no, di medicina narrativa, che a me ha davvero suggestionato, mi pare una bellissima cosa, ma nel contesto locale, nel contesto in cui viviamo, cioè noi qui in Italia abbiamo un sistema sanitario nazionale che era il fiore all'occhiello, diciamolo, degli istituti di welfare che abbiamo costruito, che si sta sfaldando, che si sta, come dire, ormai per una buona parte è davvero crollato. Qui il problema non è tanto per i cittadini, per noi qui presenti, no, per tutti, non è tanto quello di avere magari un medico che abbia, sarebbe auspicabile, un approccio narrativo alla medicina, ma qui il problema è curarsi. Qui il problema è davvero accedere a questo istituto di welfare che è totalmente, diciamo, perché? Perché probabilmente, e allora per stare ancora sull'impianto dei principi, perché una cosa è dire che la Repubblica Italiana tutela la salute degli individui, dei cittadini, e un'altra cosa è magari pensare, ma non siamo molto distanti da questa argomentazione, pensare che la salute sia una merce come qualsiasi altra da mettere sul mercato, e qui non è solo, come diceva Stefano, l'aziendalizzazione delle nostre strutture sanitarie che sono passate non a caso da unità sanitarie locali, per esempio ad aziende sanitarie locali o da ATS, ma qui, cioè, si è passati veramente a considerare questa materia non tanto come un approccio di cura, ma come una merce che sta sul mercato, diciamo, di tipo liberista, io lo interpreto così, dove davvero a questo punto dei fatti è difficile non avere un approccio, diciamo, di compliance, ecco, mi è venuta la parola, no, tra medico e paziente, ma la difficoltà è proprio quella di curarsi. Allora la mia domanda, e concludo veramente, è come rendere, diciamo, questo tipo di, come dire, di paradigma olistico, no, tra paziente, medico, personale sanitario, come renderlo conveniente nel nostro sistema in cui viviamo, cioè non soltanto quindi offrendo dei corsi, no, magari per quel personale che è sensibilizzato e che li vuole frequentare, ma perché diventi un'indicazione politica.